La decima e ultima puntata della seconda stagione di Green Business è dedicata alla sostenibilità nel settore nautico. Per la nostra navigazione avremo il piacere di chiacchierare con Barbara Merio del gruppo Per Mare e Ameryacht. Barbara ci porterà su tanti argomenti e tante rotte diverse. Parleremo infatti di come il settore della nautica da diporto stia affrontando la sfida della riduzione delle emissioni di CO2 e di conseguenza dei consumi. Barbara ci racconterà quale potrà essere il futuro della propulsione marina tra biodiesel, motori elettrici e ibridi. Ci chiarirà anche alcuni aspetti sulla normativa IMO e gli step previsti dai diversi tier per approdare poi ai temi dell'inclusività, del rispetto e delle persone. Come abbiamo sempre provato a ricordare, la sostenibilità nella sua accezione tridimensionale riguarda gli aspetti economici, sociali e ambientali di un'impresa, e al centro di ogni impresa ci sono le persone, che sia come collaboratori dell'impresa che come fornitori o clienti o anche solo come portatori di interessi devono essere messi al centro. La centralità delle persone è anche una delle chiavi di lettura della sostenibilità, non solo per il settore nautico, perché l'ingaggio di tutta la filiera permette di lavorare per ottenere un obiettivo comune e anche di far sì che l'innovazione tecnologica possa procedere più velocemente. Sembra sempre più evidente quindi che l'approccio sistemico sarà il vero motore della sostenibilità. Misurare, analizzare e migliorare tutte le aree che presentano criticità e migliorare permetterà di aumentare l'efficienza, rispondere più velocemente alle esigenze sociali ed ambientali, ridurre i costi e i propri impatti. L'approccio positivo di condivisione è la caratteristica che credo possa meglio raccontare e descrivere Barbara. Per chi ci ascolta ed è capitano, la nautica è un modo per tornare in contatto con la natura, sentirsi liberi e sperimentare una sensazione di libertà e benessere senza uguali. Non poteva esserci quindi conclusione migliore per questa seconda stagione. Se è vero che le idee contano, almeno per noi di Kixer, la realizzazione di questi podcast rappresenta una sfida in cui anche noi abbiamo bisogno di persone che vogliono raccontare la loro esperienza come imprenditore o il loro punto di vista, senza preconcetti, ma con l'apertura di raccontare la propria visione di sostenibilità. Il gruppo Per Mare è un ottimo esempio di un'azienda leader in un settore così importante per l'economia italiana, che lavora costantemente insieme a tutta la filiera per il raggiungimento di soluzioni sempre più sostenibili. Quale sarà il futuro della nautica? Sicuramente una nautica più lenta, più a contatto con il mare, più rispettosa dell'ambiente, ma non per questo meno affascinante.
Resilienza, innovazione e nuovi modelli di sviluppo sostenibile e positive impact.
Green Business è il podcast in cui imprenditori e opinion leader del Green Made in Italy raccontano il loro punto di vista.
Dopo il successo della prima stagione, Green Business torna con altri 10 protagonisti intervistati da Pietro Valaguzza e da Ramona Caria. Pietro è un esperto di policy europea sull'energia e sul clima. Ramona è una consulente esperta in attività di advisory legate al green, alla CSR e agli ESG.
Green Business è prodotto e promosso da Kixer,
società che si occupa di cambiamento climatico e di sostenibilità con un approccio integrato.
Buongiorno Barbara e do il benvenuto a questo episodio di Green Business. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie Ramona, è un piacere stare con voi.
Allora, partirei subito con la prima domanda. Nautica e sostenibilità, una coppiata che non sembra andare molto d'accordo, invece sono molte le iniziative messe in atto sia per gli adempimenti normativi sia anche per visione del business e del futuro del nostro pianeta e chiaramente anche dei nostri mari. Voi avete una vocazione, anzi quasi un purpose sostenibile in un settore, quello degli yacht, che è spesso sotto attacco. Ci spieghi la tua visione di nautica sostenibile?
Volentieri. Partiamo da un po' di tempo fa, quando il nostro lavoro era tutto incentrato su una ricerca ossessiva per ridurre consumi ed emissioni. Per farlo l'abbiamo ottenuto strada facendo, anche facendo magari degli errori di valutazione, ma siamo arrivati a un risultato quasi scontato che bisogna lavorare sulla leggerezza degli scafi. Questo lavorare sul peso delle imbarcazioni attiva questo circolo virtuoso. Ovviamente se la barca pesa meno, consuma meno, ci si porta dietro meno carburante e il risultato è quello che si inquina meno. Dopo aver ottenuto e ricercato fortemente un record che abbiamo ottenuto con la superleggera, che è tuttora imbattuto, ossia un consumo di soli 3 litri a miglio percorso per una barca che pesa 60 tonnellate. È stato fatto un grande lavoro di alleggerimento per 20 tonnellate, è stato pesato tutto quello che è andato a bordo e questo risparmio ha fatto sì che abbiamo ottenuto questi consumi così bassi. Ma ci siamo chiesti che cosa potevamo fare di più, per cui abbiamo fatto intervenire l'intera filiera chiedendo a loro di fare uno sforzo e trovare soluzioni sostenibili nel loro campo, per cui abbiamo ottenuto materiali di derivazione aerospaziale proprio per venire incontro alla leggerezza, ma abbiamo scoperto anche di poter utilizzare il sughero al sostitutivo al tech, che è un materiale riciclabile e non dobbiamo abbattere nessun albero per averlo a bordo. Abbiamo trovato filati riciclati, il tappezziere ha fatto questo lavoro, abbiamo scovato vernici che possono migliorare l'ambiente di bordo, l'aria di bordo, possono diciamo aiutare per la salute perché sono degli antibatterici, delle pellicole che si possono mettere sostitutive alla normale antivegetativa che hanno una lunga durata, durano circa 5 anni e non inquinano perché poi sono smaltibili facilmente. E abbiamo anche portato a bordo la manifattura additiva con un utilizzo di stampante 3D per fare la console di bordo. La barca è praticamente diventata un laboratorio e adesso stiamo sempre più spingendo sulla ricerca in questo senso.
Voi del gruppo Permar avete ricevuto moltissimi riconoscimenti, tra cui il Green Plus Platinum di Rina per l'imbarcazione Hammer 94 Twin. Quale ti rende più orgogliosa tra i vari riconoscimenti che hai ricevuto?
Il premio al METS, che era riferito alla sostenibilità, è quello che ci ha più gratificato. L'ho ritirato insieme a mio fratello e l'abbiamo dedicato a mio padre, che ancora oggi ci segue in cantiere e ci ha insegnato in qualche modo a volare alto. È stata un'emozione fortissima, il riconoscimento per una strada intrapresa che per un cantiere a gestione familiare non è assolutamente semplice. E vi posso dare in anteprima la notizia che sono in arrivo altre due certificazioni RINA, questa volta per l'imbarcazione F100, e sono sia la Green Plus che la Comfort, perché oltre alla sostenibilità abbiamo lavorato nel periodo di lockdown per creare con i coimbontatori una cabina semianenoica dedicata all'armatore. È uno spazio ovattato per il pieno relax, dove insieme alle grandi finestrature che mettono in contatto visivo con i paesaggi esterni si crea un ambiente totalmente protetto. Regaliamo questa esperienza sensoriale che è legata al silenzio di bordo, lasciando filtrare solo i suoni del mare.
Complimenti, bellissima questa novità, non avevo ancora avuto modo di leggerla, quindi mi permetto di farti già in anticipo i complimenti. E passerei ad un altro argomento, mi piacerebbe parlare con te di normativa. Nel 2020 la norma AIMO Tier 3 è stata estesa a una tipologia di imbarcazioni più ampia rispetto a quanto previsto precedentemente, con lo scopo ovviamente di ridurre le emissioni. A che punto è la normativa però? Nel 2017 le marmitte catalitiche sono diventate obbligatorie almeno per alcune tipologie di imbarcazioni e il Tier 3 è stato esteso appunto di recente, seppur escludendo le imbarcazioni di diporto. La sostenibilità potrà diventare anche un vantaggio competitivo per i capitani non di professione? E mi chiedo anche, quali sono le richieste che vengono dai vostri clienti sulle imbarcazioni di dimensioni ridotte?
Allora, la normativa IMO Tier si occupa delle graduali riduzioni di polvere nocive che sono riconosciute sotto il nominativo di NOx e SOx, che producono i gas di scarico. Erano in scadenza nel 2021, ma sono state ottenute delle proroghe perché i sistemi SCR non sono ancora disponibili per il segmento sopra i 24 metri del diporto e si è concordato insieme con gli stati appunto che seguono in ICOMIA le normative di guadagnare tempo utile per avere soluzioni adottabili ed efficienti. Alcuni paesi rinunceranno a costruire sopra i 24 metri per evitare di affrontare la normativa. Noi personalmente lavoriamo a stretto contatto con Volvo Penta, che in questo momento è la soluzione più avanzata, e stiamo programmando delle sale macchine che includano il loro sistema, che testeremo in anteprima. Fra le prossime zone ECA arriverà intorno al 2025-26 si parlerà anche del Mediterraneo come zona protetta, quindi bisogna sbrigarsi a trovare soluzioni adeguate per ridurre l'impatto ambientale. E sicuramente comandanti che hanno interesse a sviluppare un'attenzione particolare alla sostenibilità saranno avvantaggiati in futuro, come gli stessi cantieri che avranno attenzione alla materia che ormai è di dominio, diciamo, quotidiano. Il discorso della sostenibilità non è più un'opzione, è un must have che i nostri clienti ci chiedono.
Noi qualche mese fa abbiamo lanciato un progetto per il recupero di scafi abbandonati non riciclabili di imbarcazioni storiche, quindi rimotorizzati idrici oppure elettrici, utilizzando anche le batterie di seconda vita. Questo tipo di progetto, che abbraccia l'economia circolare ma anche il Made in Italy e anche alcune tematiche legate proprio più in generale alla mobilità elettrica, che tipo di futuro possono avere dal tuo punto di vista? E poi mi chiedevo, sempre in tema di economia circolare, so che avete in cantiere un progetto per la sostituzione della vetroresina nella costruzione degli scafi. Puoi raccontarci qualcosa di più?
Il retrofit è un altro campo molto interessante, perché si recupera, non si creano nuove unità, ma si recuperano. Per cui l'idea che si possa lavorare sul recupero di scafi è un'idea molto accattivante. Noi in cantiere seguiamo ogni tanto dei recuperi di imbarcazioni ed è un lavoro anche molto affascinante, soprattutto per scafi datati che vengono riportati a nuovo e soprattutto messi in condizioni di sicurezza moderno. Per il discorso della mobilità, siamo in una situazione molto particolare, anche interessante da poter vivere, nel senso che abbiamo un idrogeno che è molto lontano, abbiamo un elettrico che in questo momento è un'opzione, ma per la nautica si tratta di piccoli spostamenti. Ci sarà un ibrido che nei prossimi anni sarà protagonista, per cui è molto interessante seguire tutte le evoluzioni. Credo che comanderanno molto le nuove salamacchine, saranno completamente diverse da quelle che abbiamo ora, ma soprattutto la parte da protagonista sarà da parte delle batterie. Ci aspettiamo nuove generazioni di batterie molto performanti che in questo momento non ci sono sul mercato, per cui vedremo una grande evoluzione soprattutto nella parte di batterie, e mi auspico anche che possiamo anche testare del biodiesel in alternativa al diesel tradizionale. E per quanto riguarda invece Filava, grazie ad Asso Lombarda ho conosciuto una società di soluzioni sostenibili che mi ha proposto di lavorare con questa fibra di basalto arricchita che si chiama Filava, per andare a sostituire la vetroresina. Mi è piaciuto molto l'idea, siamo i primi a cominciare a lavorare su imbarcazioni, su superyacht e questo materiale, abbiamo già creato una console che è a bordo di un nostro scafo, ma il progetto è ben più impegnativo, vorremmo proprio arrivare a fare uno scafo completamente in Filava, e abbiamo un progetto richiesto dalle biologhe marine per uno scafo passeggeri di 60 persone che potrebbe essere realizzato tutto in questo nuovo materiale. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando i fondi, è una bella sfida.
Questo è molto molto interessante. Mi permetto di riprendere per un attimo quello che in realtà in parte ci hai già anticipato nel rispondere alla nostra prima domanda, nel senso che come tutti i settori, insomma anche quello nautico oggi è particolarmente coinvolto nella ricerca e nella progettazione di imbarcazioni in grado di garantire un basso impatto ambientale e anche in grado di rispettare la biodiversità. Quindi da una parte si vogliono chiaramente ridurre i consumi e le emissioni, e poi dall'altra parte c'è chiaramente anche una ricerca di materiali riciclabili, ecosostenibili e soluzioni per la salvaguardia della vita in mare e della fauna marina. È possibile secondo te però navigare responsabilmente mantenendo però delle performance elevate?
Sarà un cammino molto lungo e molto lento, con molti player, perché in questa ricerca dobbiamo coinvolgere le università, come ho citato prima le biologhe marine, avere una maggior consapevolezza, perché l'imbarcazione, gli utenti nautici rispettano la natura, se vanno per mare hanno una sensibilità verso il mare molto alta, addirittura i nostri clienti fanno raccolte plastica e cercano di avere meno plastica possibile a bordo, si preoccupano diciamo della giusta procedura per il trattamento liquami proprio per non avere inquinamento, vorrebbero barche che magari possano staccarsi dalla costa in elettrico per arrivare ad alto mare ed usare i motori in un determinato modo. Forse l'orientamento è quello di andare più lentamente, ecco, godersi il viaggio, e in questo modo ci sarà una drastica riduzione dei consumi. Penso che il tempo per le barche veloci e con consumi abnormi sia ormai passato.
Il settore nautico rappresenta un'eccellenza del Made in Italy, dove la cantieristica navale e nautica contano circa 1300 imprese e un giro di affari che supera i 10 miliardi secondo uno studio pubblicato di recente. C'è da dire che la pandemia sicuramente ha inferto un colpo al settore, che però devo dire si è dimostrato resiliente, infatti ha chiuso positivamente il 2020 con un segno positivo. Insomma, in una tua recente intervista parlavi di come il contatto con la natura e il mare in particolare sia in grado di generare un forte benessere. Questo concetto è molto interessante e ultimamente viene spesso applicato anche in altri settori. Mi domandavo, la sostenibilità ambientale sta quindi diventando proprio un valore fondamentale per le persone, a tuo avviso?
C'è una rivalutazione di tutto quello che è outdoor, cioè siamo stati chiusi nelle nostre case così lungo tempo e forzatamente a farlo per una ragione, diciamo, di sicurezza, e siamo tornati a vivere gli esterni in un modo completamente diverso, con una consapevolezza verso la natura che poi era quella che sentivamo da casa e che anelavamo a riraggiungere. E il mare, perché c'è stato un grande ritorno al mare? Perché il mare ti dà questo senso di libertà, questo orizzonte infinito che con le variazioni delle onde è quasi, diciamo, una meditazione automatica quando si sta in riva al mare, o comunque, come dice Nichols Wallace, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Blue Mind, è benessere, l'acqua ti porta benessere, per cui l'abbiamo capito e abbiamo cercato di trasportarlo nelle nostre imbarcazioni. Quasi tutti i cantieri hanno capito che bisogna aumentare gli spazi vivibili all'esterno, perché la differenza fra lo stare al chiuso e all'aperto è questa portata maggiore di ossigeno, e con l'ossigeno il cervello ne beneficia, per cui è importante. Trovo che noi produciamo un super yacht, ma non è importante lo stare per mare con un super yacht quanto sia importante saper nuotare, stare vicino alla natura, e nel nostro caso mare, laghi, fiumi. È veramente importante per l'uomo ritornare ad avere questo buon rapporto con la natura, che in automatico ti fa crescere questa coscienza di sostenibilità e rispetto. I giovani ce l'hanno molto più marcato di noi, secondo me.
Parliamo del gruppo Permare. La vostra è una storia lunga quasi 50 anni, è un'azienda a conduzione familiare che ha visto protagoniste già tre generazioni. Abbiamo design, personalizzazione a servizio di una clientela sempre più internazionale. Quanto pesa oggi la voglia di sperimentare in un settore come il vostro? E poi mi chiedevo, è cambiato il ruolo del settore ricerca e sviluppo?
C'è una grande voglia di sperimentazione, perché la filiera è molto grande, per cui hai modo di lavorare con talmente tanti fornitori che hanno idee e trovano anche terreno fecondo nella Permare per poter cercare di applicare queste idee. Le innovazioni hanno poi bisogno di una sorta di tester, e noi ci siamo, negli anni siamo diventati un po' il punto di riferimento dei ricercatori, perché siamo contattati perché ci vengono a proporre le novità per poterle adottare a bordo, perché hanno bisogno appunto di provare a vedere se funzionano. Noi siamo ben felici di queste collaborazioni, che non sono solo con le ditte ma anche con laboratori di ricerca e università.
Vorrei fare un parallelismo con il settore della moda, nel quale l'approccio di sistema è davvero fondamentale e lo slow fashion si contrappone al vecchio modello del fast fashion. Abbiamo quindi l'approccio sistemico, che implica ovviamente l'identificazione di tutti gli stake e quindi dei relativi holders, watcher e keepers, per una collaborazione davvero contraria al rapporto antagonista che direi che invece è stato tipico dell'inizio di questo millennio. Qual è il vostro approccio ai temi materiali e al coinvolgimento dei vari detentori di interesse?
Mio padre è di origine emiliana e ci siamo sempre approcciati anche ai colleghi, la concorrenza, anche alla comunità, con un approccio positivo di condivisione. Lo stesso che mi ha fatto mettere a disposizione, diciamo, il mio tempo nell'associazione di categoria. Trovo che il non essere da soli, lavorare insieme e condividere i risultati anche con la comunità, con gli stakeholder che ti circondano, sia fondamentale, perché se vuoi un po' rompere i sistemi, se vuoi portare dei messaggi innovativi, lo devi fare aprendoti, spiegando il lavoro che stai facendo anche con la concorrenza, a costo anche di condividere i risultati e, diciamo, non coprirli da privacy. Poter condividere i risultati positivi nella testa di Permare è quella di far crescere l'intero settore, aiutare chi magari è rimasto un pochino più indietro a capire la novità e adottarla.
Ho letto con piacere una tua intervista nella quale ti chiedono, come spesso è successo, di quanto sia difficile essere donna in un settore maschile. Voglio ovviamente non farti la stessa domanda, ma dato che la risposta che hai dato mi ha colpito molto, mi piacerebbe riprendere con te alcuni passaggi. Quindi mi chiedo quanto contano, a prescindere dal sesso, le tre caratteristiche che sono per te fondamentali, ovvero la capacità, i requisiti e il consenso. E ti faccio questa domanda proprio come ultimissima, perché mi piacerebbe appunto concludere questa intervista con un messaggio quanto più positivo e inclusivo con le persone che ci ascoltano, dato che è anche l'ultima puntata di questa nostra seconda stagione.
Ramona, hai detto bene, meglio non farmi la domanda su quanto sia difficile essere donna in un settore maschile, perché mi fa sempre molto arrabbiare, anche perché io non me la sono mai posta. Forse sono stata fortunata, è il coraggio magari di mettersi in gioco e sfidare un terreno che non è tuo familiare, per cui ci vuole un po' di coraggio. Però in questo momento si stanno un po' rompendo tante barriere. Una volta vedevo foto dove c'erano tutti uomini e poche donne. In questo momento qua ci si preoccupa di avere una parità di genere su ogni argomento, ogni settore, e questa è una strada giusta per farlo. Esistono dei role model che sono dei portatori di esempi positivi e sono importanti, perché danno coraggio magari alle nuove generazioni di fare delle scelte che possono essere anche difficili da prendere. Io penso che bisogna puntare su settori dove non c'è parità di genere, perché forse in quei settori lì c'è più spazio per crescere, e parlo sia al femminile che al maschile. Ho fatto un'esperienza che sto proseguendo con l'associazione Stimiamoci, e lavora anche sulle borse di studio, ed è interessante andare a vedere nelle università, nelle facoltà dove, diciamo, manca la parità di genere, perché secondo me sono quelle le scelte vincenti, quelle di andarsi a ricavare delle nicchie di competenze specializzate e portarle avanti. E quando tu sei specializzato, hai competenza come e requisiti, lì non c'è più donna o uomo. Si vede la tua preparazione, la tua determinazione e la tua volontà, per cui è grazie a questo che ci si fa strada e si prende coraggio e si diventa a propria volta role model.
Barbara, la nostra intervista termina qui. Io ti ringrazio ancora per il tempo che ci hai dedicato, per aver condiviso con noi i risultati di Ipermare e poi per averci dato il tuo punto di vista sia sui temi della sostenibilità ma soprattutto sui temi dell'inclusività, che sicuramente verranno molto apprezzati dai nostri ascoltatori. Grazie mille.
Grazie Ramona e grazie a Kickster perché siete fantastici.
Grazie mille.
Riascolta tutti gli episodi di Green Business sul nostro sito www.kickster.it e scopri tutta la nostra programmazione.